Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Facciamo un esperimento. Io vi dirò dei dati e poi proverò a leggervi nel pensiero e indovinare quello che state pensando. Ecco i dati. Dall'inizio del 2020, nei sondaggi nazionali, Joe Biden ha avuto un vantaggio medio di 6 punti percentuali su Donald Trump. È il vantaggio più stabile che si sia visto a questo punto in qualsiasi elezione presidenziale dal 1944 a oggi. Anche nei sondaggi statali, Biden oggi sembra messo decisamente meglio di Trump. In queste settimane è stato in vantaggio sia negli stati decisivi alle elezioni del 2016, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, sia in alcuni stati in cui i democratici non vincono da generazioni, come Arizona e Georgia. Se si votasse oggi e se i sondaggi odierni fotografassero la situazione di consensi al momento del voto, Biden dovrebbe vincere le elezioni presidenziali contro Trump, eppure in modo piuttosto largo. Adesso proverò a indovinare cosa avete pensato. Secondo me avete pensato: sì, vabbè, dopo quello che è successo nel 2016, vogliamo ancora dare retta ai sondaggi? Proviamo a capirlo insieme.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Innanzitutto, devo dirvi che non siete soli nelle vostre perplessità. Non siete i soli a pensare che dopo quello che è successo 4 anni fa, sarebbe meglio non fidarsi troppo dei sondaggi. Ce lo mostra, ironicamente, un altro sondaggio di queste settimane. Un istituto ha chiesto agli americani, sulla base di quello che avete visto fin qui e sulla base di quello che dicono oggi i sondaggi, che danno tutti avanti Biden, chi pensate che vincerà le elezioni presidenziali? Nonostante i dati indichino un'altra direzione, il 55% degli interpellati ha risposto che Trump vincerà le elezioni. Perché succede? In parte per due ragioni molto razionali. Fin dall'inizio della sua breve carriera politica, Trump ha superato più o meno indenne incidenti e crisi che avrebbero sepolto tanti altri. Ha detto cose che in passato avrebbero sancito la fine di una campagna elettorale o di un'intera carriera. Ha superato una grande quantità di scandali senza che il suo tasso di popolarità cambiasse granché. Sembrava che dovesse finire azzoppato dal caso Russia e invece ne è uscito in piedi. Poi è stato addirittura messo sotto impeachment ed è uscito indenne anche da lì. Non giriamoci attorno. È vero che Trump ha messo in discussione quello che credevamo di sapere della politica americana e quindi è razionale pensare che possa fare lo stesso anche nel 2020. Inoltre, quando si chiede agli elettori per chi voterebbero oggi, dobbiamo tenere bene a mente quell'ultima parola, oggi. I sondaggi, giusti o sbagliati, fotografano le opinioni dei cittadini in un momento precedente al voto. Dal momento in cui viene effettuato un sondaggio, al momento in cui viene espresso il voto, possono accadere delle cose che cambiano le opinioni delle persone e quindi anche le loro azioni. Se a novembre Trump vincesse le elezioni, non dovremmo necessariamente pensare che i sondaggi di oggi sono sbagliati, ma magari che nel frattempo qualcosa è cambiato. È razionale quindi pensare che i dati di oggi ci possano dire forse come vanno le cose oggi, ma non come andranno tra 5 mesi. C'è un'altra ragione irrazionale però alla base dei nostri pensieri, che ha a che fare con quello che è successo nel 2016.
Hillary Clinton is extending her lead over Donald Trump in several national polls. CNN is releasing a brand new poll of polls, which is an average of the 6 last surveys, and it shows Donald Trump trailing Hillary Clinton by 10 points. So how does he close that gap?
Sì, siccome nel 2016 Donald Trump ha vinto le elezioni ribaltando i pronostici, molti di noi oggi si ritrovano a fare, a volte inconsciamente, un esercizio irrazionale. Dopo aver sbagliato, pensando che Trump non può vincere, oggi pensano che Trump non può perdere. È una sorta di ipercorrezione, che porta quindi a considerare i sondaggi inutili, se non addirittura fuorvianti. Sappiamo già come andrà a finire. Il problema è che questa ipercorrezione è irrazionale, perché non è supportata dai fatti. Vi faccio un esempio. Prima delle elezioni di metà mandato del 2018, i sondaggi dicevano che i democratici sarebbero andati molto meglio dei repubblicani e avrebbero riconquistato la maggioranza alla Camera. Nonostante questo, la maggior parte degli americani pensava che i sondaggi sbagliassero e che i repubblicani avrebbero mantenuto la maggioranza alla Camera. Alla fine si è votato e il voto ha dato ragione ai sondaggi. Oggi la Camera è controllata saldamente dai democratici. Cosa dobbiamo pensare quindi dei sondaggi a questo giro? Dobbiamo leggerli? E se sì, come? Dobbiamo fidarci? Come possiamo capire di quali sondaggi sia il caso di fidarsi e di quali no? Dato che da qui a novembre parleremo tantissimo di sondaggi e sentirete parlare tantissimo di sondaggi, ho pensato che fosse il caso di fare un punto della situazione. Mi sono fatto aiutare da Lorenzo Pregliasco, che oltre a essere un amico di Da Costa a Costa, è anche il cofondatore dell'Istituto di Ricerche Demoscopiche Quorum e del magazine YouTrend, e uno dei principali esperti di sondaggi in Italia. La prima cosa che gli ho chiesto è molto semplice. Che cos'è un sondaggio?
Un sondaggio è una raccolta di opinioni presso un campione rappresentativo di una popolazione. Chi voglia fare un sondaggio individua un campione, ovvero una piccola fetta della popolazione che però rispecchia i caratteri demografici come l'età, il sesso, la zona di provenienza della popolazione generale, ha un questionario, quindi una lista di domande, che sono poi le più varie, e il terzo passaggio ovviamente è che devono essere poste queste domande. Per porre le domande ci sono diversi metodi, uno che comunque rimane molto diffuso è quello telefonico, ovvero si telefona o al telefono fisso o sempre più ai cellulari delle persone, si pongono le domande e poi diciamo si filtrano tra coloro che rispondono quelli che rientrano nel nostro campione, in modo da avere il giusto numero di, ad esempio, giovani e anziani, il giusto numero di persone che vivono in una regione e in un'altra o in uno stato e in un altro, e questo è certamente diciamo il metodo comunque più diffuso tuttora. Un altro metodo che è in crescita ovviamente negli ultimi anni è quello di fare le interviste online, utilizzando dei panel, cioè delle piattaforme a cui le persone si iscrivono per condividere le proprie opinioni, per rispondere a sondaggi, si inviano dei questionari, solitamente via mail o via app, di nuovo a un campione di persone.
In questa puntata naturalmente parliamo di sondaggi politici, ma come sapete si possono fare sondaggi su qualsiasi tema. I sondaggi vengono utilizzati per sapere quali caratteristiche le persone associano a questa o quell'azienda, cosa pensano della scuola o delle tasse, quali sono le loro priorità. Se però capiamo la legittimità e anche la potenziale utilità delle cosiddette indagini di mercato, cioè quei sondaggi volti a capire l'opinione delle persone in quanto consumatori, facciamo più fatica a capire l'utilità dei sondaggi politici. Tanto che ci capita non solo di non fidarci dei sondaggi, ma anche di giudicare negativamente i leader dipendenti dai sondaggi, quelli che si affidano alle ricerche degli istituti demoscopici per scegliere quali idee promuovere e quali no. A cosa servono allora i sondaggi politici? Sentite cosa ne pensa Scott Keeter, esperto analista dell'istituto demoscopico Pew Research Center.
Pew Research Center takes the accuracy of polling very seriously because we believe that polls have a very important role to play in a democracy. They're designed to give every citizen, whether rich or poor, well-educated or less educated, an equal voice. They also serve as a check on politicians on both sides of the aisle who could otherwise just claim to know what the public thinks or why they voted the way they did.
Cosa dice Keeter? I sondaggi politici servono a far sì che le opinioni delle persone possano avere delle conseguenze e possano quindi condizionare i politici non solo quando si vota, una volta ogni 4 o 5 anni, ma anche per tutto il tempo in mezzo. Se ci pensate, il voto è uno strumento fondamentale per la nostra democrazia, ma è anche molto grossolano se vogliamo usarlo per capire cosa pensano le persone. Tutte le nostre opinioni, tutti i nostri dubbi, alla fine vengono sintetizzati da un gesto binario che non prevede sfumature. Tutti gli elettori di Trump hanno fatto la stessa cosa, votare per Trump, ma sappiamo che alcuni erano entusiasti di votare per lui e altri invece lo hanno fatto solo perché lo consideravano il meno peggio. Alcuni lo hanno votato per le sue posizioni sull'immigrazione, altri lo hanno votato nonostante le sue posizioni sull'immigrazione. Alcuni lo hanno votato per una ragione molto specifica, che riguarda magari la loro professione o la loro città. Altri invece lo hanno votato perché ne apprezzano la visione generale. Queste informazioni sono importanti per il funzionamento di una democrazia rappresentativa, in cui cioè i leader devono rappresentare le istanze delle persone. Ma come facciamo a conoscerle? Con la ricerca, con la libera espressione delle idee, con la stampa, con l'attivismo, ma anche con i sondaggi. Grazie ai sondaggi, i politici e tutti i cittadini possono sapere quali sono le priorità della propria comunità, come la pensiamo sul matrimonio gay o sulla patrimoniale, con un livello di dettaglio impossibile da ottenere dalla semplice analisi dei voti attribuiti una volta ogni 4 o 5 anni a questo o quel partito. Inoltre, i sondaggi impediscono ai politici di allontanarsi troppo dalla società, ancorandoli a dei dati che, per quanto vadano presi con cautela, sono stati elaborati con un metodo scientifico. Senza i sondaggi, un politico potrebbe dire che tutti sono d'accordo con lui su questa o quella riforma e nessuno avrebbe argomenti per smentirlo fino alle successive elezioni. Senza sondaggi, i candidati farebbero più fatica a capire quali cose stanno più a cuore alle persone e quindi dare risposte a quelle preoccupazioni in termini di promesse e interventi da attuare. Insomma, i sondaggi servono a fare molte cose diverse e per questo vengono fatti da molti soggetti diversi. Vediamo di capire da chi vengono fatti i sondaggi nel caso della politica americana.
In realtà la grandissima parte dei sondaggi politici è commissionata da partiti o da comitati elettorali o da singoli candidati. Questo vale per i sondaggi che 90 su 100 non vengono pubblicati, sono riservati, sono a uso di chi li acquista, che utilizza i dati dei sondaggi per costruire la strategia, per capire su quali segmenti elettorali puntare, per capire quali media utilizzare e come, quali messaggi proporre. Quindi noi parliamo sempre di una piccola parte dei sondaggi, cioè quella dei sondaggi pubblici, dei sondaggi pubblicati tipicamente sui media. Questo piccolo iceberg, diciamo così, dei sondaggi tendenzialmente è commissionato o da un media o da consorzi di più media, spesso negli Stati Uniti, ad esempio Wall Street Journal e NBC, ABC e Washington Post, CBS e New York Times, spesso si mettono insieme grandi media per svolgere sondaggi più accurati e più affidabili, oppure vengono commissionati da partiti o da associazioni o da comitati che hanno quindi, diciamo, una chiara inclinazione politica e vengono poi diffusi sui media.
Ma il fatto che i sondaggi vengano commissionati dai media e che i media possano avere delle preferenze o dei pregiudizi politici può comportare degli errori?
Il fatto di essere commissionato, cioè pagato da qualcuno, non inficia la accuratezza del sondaggio. In particolare quando parliamo di istituti di sondaggio seri, che hanno quindi una reputazione, che hanno quindi una pluralità di clienti, magari di diverso orientamento politico, è evidente che il fatto di ricevere una volta una committenza per un sondaggio da un partito di sinistra, da un partito di destra, da un giornale più vicino alla sinistra, da un giornale più vicino alla destra, non costituisce un motivo per alterare i dati, per mascherare i risultati sgraditi, eccetera. Lo stesso vale anche per i media. Negli Stati Uniti, come dicevamo, è molto frequente che siano dei consorzi di più media insieme a sobbarcarsi l'onere di svolgere sondaggi, e questo è in parte una garanzia anche del fatto che non saranno, diciamo così, espressione di un'unica testata. Peraltro spesso i sondaggi dei grandi media americani vengono svolti in modo esplicito, in modo trasparente, con la supervisione di un esperto pollster più vicino ai democratici e un esperto pollster più vicino ai repubblicani, in modo che si minimizzino gli effetti di, diciamo, possibili distorsioni.
Passiamo allo step successivo. il New York Times o il Partito Repubblicano si rivolge a un istituto demoscopico e gli commissiona un sondaggio per capire cosa pensa la popolazione di queste elezioni. La prima cosa che dovrà fare questo istituto è selezionare un campione rappresentativo. Di solito il campione è composto da un numero di persone che va da 800 a 1500 o 2000. Sembrano poche, ma anni di studi hanno mostrato che possono essere abbastanza da rappresentare la popolazione nella sua globalità. Ma c'è un ma. Chi va a votare, quindi chi produce il risultato di un'elezione, non è la popolazione nella sua interezza, ma un pezzo di quella popolazione. E quel pezzo non è necessariamente rappresentativo dell'intera popolazione. Alcune fasce sociali, demografiche, economiche, etniche, generazionali, partecipano al voto più o meno di altre.
Nei sondaggi politici c'è un'ulteriore complicazione rispetto a un sondaggio di altro tipo, ovvero che io non solo devo fare sì che il mio campione rispecchi la popolazione in generale, devo far sì che sia possibile capire chi tra quelli che intervisto andrà a votare. E in questo senso negli Stati Uniti si parla di due modelli proprio diversi di campionamento. Si parla di registered voters, cioè gli elettori registrati, gli aventi diritto, e di likely voters, cioè gli elettori probabili, coloro che l'istituto di sondaggio ritiene probabilmente andranno a votare. Come si fa a capire se qualcuno è un likely voter o no? In buona sostanza due grandi metodi. O glielo si chiede, ad esempio pensi che andrai a votare alle elezioni della prossima settimana e ci si basa su quello che viene detto, quindi su un orientamento autodichiarato, o ci si basa su altri parametri come ad esempio quanto questa persona che intervisto è andata a votare in passato, quanto ricade in una classe demografica o in una classe etnica, nel caso degli Stati Uniti, di cui ho dati dalle elezioni passate, che quindi riesco a capire se è probabile che partecipi al voto o meno. Questo è un grandissimo nodo, un grandissimo scoglio per chi fa sondaggi politici.
Qui entra in gioco quindi un fattore che può produrre grandi rischi e grandi errori. Noi possiamo avere molto chiara la composizione di un campione rappresentativo della popolazione, ma possiamo fare solo delle ipotesi su chi andrà a votare. Pregliasco ci ha spiegato come avviene questo aggiustamento, ma è chiaro che rappresenta una sfida, anche perché, a volte, il campione tende ad aggiustarsi da solo. Ne parliamo tra poco.
Come cambieranno gli strumenti che avremo tra le mani? E di conseguenza, come cambieranno il lavoro, la scuola, gli uffici, le nostre case? A chi chiederlo se non a Cristina Pozzi, che per mestiere si occupa di futuro? Abbiamo parlato con lei nel settimo episodio di Domani, un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Rum Zacapa.
Io credo che siamo già cambiati nel momento in cui il virus è comparso ed è iniziato a diventare un'epidemia, quindi prima della fase pandemia. È cambiata proprio la nostra mentalità e questo credo che poi sia il punto principale.
Domani, 8 voci per raccontare il futuro, è disponibile in tutte le app gratuite per i podcast.
Come vi dicevo, ogni tanto il campione di un sondaggio tende ad aggiustarsi da solo, a nascondere una sua parte ai sondaggisti, ma lascerò che sia Pregliasco a spiegare questo fenomeno.
In generale il vero punto critico oggi più che in passato è rappresentato dal calo del tasso di risposta. Cioè oggi per avere una risposta completa in un sondaggio è plausibile che debba magari fare 6 telefonate, 8 telefonate. E noi non sappiamo se chi non ci risponde sia, diciamo, sostituibile da qualcun altro che ci risponde. Questo è il grosso tema del cosiddetto non-response bias, no? La distorsione data da chi non risponde e genera quindi una autoselezione del campione, ovvero rispondono alcune persone che non corrispondono necessariamente alla popolazione generale. Tipicamente una delle sfide che sono di fronte a chi fa sondaggi è che chi risponde, chi esprime la propria opinione politica in un sondaggio è tipicamente più interessato alla politica, ha un maggiore livello di impegno civico e impegno civile, spesso ha un livello di istruzione più alto rispetto a chi non risponde. Questi sono tutti parametri che fanno sì che oggi possa essere difficile raccogliere un campione pienamente rappresentativo.
Supponiamo di aver concluso che le persone che effettivamente parteciperanno al voto sono, per esempio, più anziane della media della popolazione e più anziane della media del nostro campione, di quelli che hanno risposto al questionario. A questo punto l'istituto può decidere di fare altri questionari per allargare il numero delle persone più anziane e aggiustare il proprio campione. Oppure può applicare la cosiddetta ponderazione, cioè un coefficiente che fa pesare di più le risposte di chi appartiene alla categoria che si pensa debba essere più rappresentata, in questo caso le persone più anziane. Qui vi parlo dell'età, perché sappiamo che l'età è uno dei fattori che incide di più nella formazione delle opinioni delle persone. Lo stesso vale per l'etnia, per esempio, perché come sapete negli Stati Uniti le persone che hanno la pelle dello stesso colore tendono a condividere alcune esigenze e alcune opinioni. Ma quali sono le caratteristiche che devono essere tenute in considerazione quando si sceglie il campione e si pesano i dati, e quali invece no? La scelta non è semplice, e basta sbagliare una di queste opzioni per vedere potenzialmente risultati molto diversi. A questo punto proverò di nuovo a leggervi nel pensiero e immaginare alcune delle domande che vi staranno ronzando in testa. È per questo motivo che i sondaggi nel 2016 non sono stati affidabili? Avevano dei pregiudizi nei confronti di Trump? Gli elettori di Trump non rispondevano ai sondaggi? Oppure è stata sbagliata la scelta del campione? Insomma, come mai i sondaggi nel 2016 hanno sbagliato mira? La prima risposta a questa domanda rischia di stupirvi. A dire la verità, infatti, i sondaggi nel 2016 non hanno sbagliato mira poi così tanto.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime.
Nel 2016 i sondaggi nazionali sostenevano che Clinton avesse circa 3 punti di vantaggio su Trump. I risultati del voto ci dicono che, su base nazionale, Clinton superò Trump in termini di voti per 2,1 punti percentuali. Un errore bassissimo, quindi. La cosa paradossale è che i sondaggi nazionali nel 2016 sono stati persino più corretti del 2012, quando indicarono un vantaggio di Obama molto più piccolo di quello che poi dimostrò di avere alle urne. Eppure dopo le elezioni del 2012 nessuno parlò dell'inaffidabilità dei sondaggi, mentre dopo quelle del 2016 sì. È successo innanzitutto perché spesso vogliamo dai sondaggi qualcosa che non possono darci. Una risposta univoca, assoluta. Se un sondaggio dice che il candidato repubblicano è avanti di un punto sul candidato democratico e poi in realtà il democratico vince di un punto, beh, quel sondaggio era piuttosto accurato. Se invece un sondaggio dice che il candidato repubblicano è avanti di un punto e poi lo stesso candidato repubblicano vince di 20 punti, quel sondaggio non era per niente accurato. Il punto è che noi vogliamo sapere chi vince, ma i sondaggi ci dicono solo quanto una competizione è ravvicinata, quanto è probabile che accada qualcosa, sapendo però che anche le cose improbabili capitano. Quando un giocatore sbaglia un calcio di rigore, una cosa piuttosto improbabile, nessuno di noi pensa di aver assistito a un fenomeno eccezionale. Inoltre, una grossa parte della sorpresa collettiva davanti alla vittoria di Trump non è stata dovuta a una clamorosa smentita dei sondaggi, bensì a una clamorosa smentita delle nostre aspettative, delle aspettative dei giornali, degli opinionisti, di tutte le volte che qualcuno di noi abbia detto o ascoltato la frase «Ma dai, Trump non può vincere!». Nonostante i sondaggi dicessero chiaramente che in una situazione così equilibrata la vittoria di Trump fosse sì improbabile, ma sicuramente possibile, come un calcio di rigore che viene sbagliato. Ma allora è andato tutto bene con i sondaggi del 2016? No, tutto bene no. I sondaggi nazionali sono stati accurati, ma l'elezione del presidente americano non è un'elezione nazionale. Gli Stati Uniti sono un paese federale, quindi si vota in modo indipendente stato per stato. Ogni stato, sulla base della sua popolazione, esprime un certo numero di cosiddetti grandi elettori, cioè quelle persone che poi formalmente eleggono il presidente. Il candidato che vince in uno stato, a prescindere dal margine con cui vince, ha diritto a scegliere tutti i cosiddetti grandi elettori di quello stato. Tutti. Capite quindi che vincere in uno stato con un solo voto di distacco o con 5 milioni di voti di distacco non fa alcuna differenza. Si ottengono comunque tutti i grandi elettori. Per questo motivo, il candidato che ottiene in assoluto, su base nazionale, più voti non è necessariamente quello che vince le elezioni. Conta come quei voti sono distribuiti nei singoli stati. Cosa è successo quindi nel 2016? In tre stati, dove secondo i sondaggi Clinton aveva un corposo vantaggio, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, Trump ha vinto per un pelo. Pensate, in Michigan solo per 10.000 voti. In virtù delle regole che vi spiegavo poco fa, nonostante un distacco così infinitesimale, Trump ha ottenuto di scegliere tutti i grandi elettori di questi tre stati e quindi alla fine ha vinto le elezioni. I sondaggi hanno sbagliato perché in questi tre stati non avevano descritto una situazione così equilibrata. Come mai?
Hanno sottovalutato alcuni aspetti. C'è in particolare un report molto accurato della AIPOR, che è l'associazione di categoria dell'industria demoscopica americana, proprio svolta dopo il 2016, che dice che ad esempio c'è stato un errore dovuto al non pesare per titolo di studio, e il titolo di studio è stato un enorme fattore nel 2016, molto più che in passato. Obama aveva vinto di 4 punti tra gli elettori laureati, Hillary Clinton ha vinto di più di 20 punti tra gli elettori laureati, quindi non cogliere quello è stato un errore. C'è stato sicuramente un errore nei modelli di screening di chi si immaginava avrebbe votato, si è sottovalutata la capacità di mobilitazione dei repubblicani. Molti indecisi hanno scelto Trump alla fine, circa un rapporto di 2-1 rispetto a quelli che hanno scelto Hillary Clinton. E queste sono cose che in parte sono aggiustabili, in parte no.
Oltre a questi, c'è un altro aspetto che quei sondaggi statali avevano valutato male. Nella composizione del campione, cioè nel provare a prevedere come sarebbe stato composto l'elettorato, i sondaggisti hanno stimato una partecipazione al voto degli afroamericani più alta di quanto sia accaduto nella realtà. Tutti questi ingredienti messi insieme hanno costruito l'errore limitato ma significativo nelle elezioni del 2016. Se a questo punto vi state chiedendo se questi errori possono capitare ancora nel 2020, la risposta è sì. Ma questo è un motivo per fare meglio i sondaggi, e gli istituti sembrano aver imparato la lezione, e per noi per cambiare approccio. Dobbiamo smettere di leggere i sondaggi, considerato che possono sbagliarsi? Secondo me no. Con tutti i loro limiti, i sondaggi restano a oggi uno strumento insostituibile per capire cosa succede nel paese, quali messaggi stanno funzionando e quali no, e quindi quali sono le strategie dei singoli candidati. I dati storici, peraltro, ci dicono che i sondaggi diventano più affidabili ogni anno che passa. Ho chiesto allora a Lorenzo Pregliasco anche qualche dritta concreta per leggere i sondaggi come li leggono gli esperti.
Innanzitutto, guardare a chi fa il sondaggio, cioè se si guarda un singolo sondaggio è bene guardare l'istituto che lo svolge. Proprio in questi giorni 538, che è un sito da seguire per chi vuole capire i sondaggi americani, è uscita la versione aggiornata dei rating dei sondaggisti, cioè delle valutazioni di accuratezza che la redazione di 538 attribuisce a ogni istituto di sondaggio americano sulla base del suo track record, cioè sulla base di come si è comportato in passato. Secondo consiglio, guardare il numero di interviste, la numerosità del campione. Non è l'unico fattore, un sondaggio con 800 casi può essere fatto molto meglio di uno con 2000 casi, ma tipicamente se immaginiamo un sondaggio con davvero poche interviste, dobbiamo sapere che è soggetto a un margine di errore molto più elevato. Terza cosa, guardare le domande che vengono poste, perché spesso ci facciamo poca attenzione, ma a domande diverse corrispondono risposte diverse. Se io chiedo hai fiducia in Trump o se chiedo approvi l'operato di Trump, sto ponendo due domande diverse e quindi è importante capire a che cosa rispondono le persone quando rispondono a un sondaggio. Ultimo consiglio, guardare le medie, guardare le elaborazioni che inseriscono tanti sondaggi in un database cercando di smorzare le fluttuazioni che può dare il singolo sondaggio. Avere 10, 20, 50 sondaggi distribuiti nel tempo ci può aiutare a capire in che direzione sta andando un'elezione in modo certamente più preciso.
Quest'ultimo consiglio tenetelo a mente ogni volta che nei prossimi mesi vedrete un titolo, magari un titolone, su un singolo sondaggio dai risultati clamorosi. Se un solo sondaggio dice una cosa clamorosa e tutti gli altri no, meglio non fidarsi. Anche perché, e lo vedremo nei prossimi mesi, i tifosi di una parte e dell'altra useranno i singoli sondaggi che gli danno ragione per raccontare la forza del loro candidato, ignorando tutti gli altri. Più in generale, se non volete star lì a controllare tutte queste informazioni per ogni sondaggio, sappiate che lo farò io per voi, e sia nella newsletter che in questo podcast, tutte le volte che vi parlerò dei sondaggi, avrò fatto attenzione all'affidabilità dell'istituto che lo ha realizzato, alla dimensione del campione, alle domande e soprattutto alla tendenza suggerita dalla media dei sondaggi, per evitare di trarre conclusioni affrettate. Ai suggerimenti di Lorenzo, poi, ne aggiungo un altro. Leggere i sondaggi è molto limitante se non si conosce la realtà oggetto del sondaggio. I sondaggi possono dirci qualcosa se abbiniamo a quell'informazione altre informazioni che riguardino la situazione sul campo, l'andamento dell'epidemia e quello dell'economia, i problemi concreti di uno Stato o di un segmento della popolazione. Per questo motivo, in questo podcast e nel mio libro Questa è l'America, racconto soprattutto storie di persone, di posti, di aziende, di culture e non parlo di retroscena e giochi di potere. Come vi ho detto fino allo sfinimento, chi sa solo di politica non sa niente di politica. La realtà è che nessuno oggi può dire chi vincerà le elezioni di novembre. Chi sostiene di saperlo vi sta rivelando le sue speranze o le sue paure, oppure non sa di cosa parla. Non chiedete a me chi vincerà, ma soprattutto non chiedetelo ai sondaggi. I sondaggi non sono strumenti predittivi che servono a prevedere il futuro, ma strumenti descrittivi. Servono a fotografare il presente con un certo tasso di imperfezione. Dobbiamo leggerli con cautela e con consapevolezza, senza rifugiarci dietro la frase un po' pigra per cui dopo il 2016 è inutile parlare di sondaggi o tanto vincerà comunque Trump. Dobbiamo applicare quindi alla politica una cosa che questi mesi straordinari dovrebbero averci insegnato: gestire e soprattutto accettare l'incertezza.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.